Carmen Zambataro
e Mario Calvagno.
In collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Benvenuto Francesco.
Ciao Francesco.
Ciao a voi e a tutti quelli che ci seguono.
Grazie, grazie di essere qui a RWS. Eccoci giunti alla quinta puntata della serie dal titolo Gesù Maestro Salvatore Amico. Il tema di oggi: Gesù a Gerusalemme, crocifisso e risorto.
E il brano di riferimento è nel Vangelo di Luca al capitolo 24, i versetti da 21 a 24. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece con tutto ciò ecco il terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto.
Francesco, nella puntata precedente, Gesù e i bambini, abbiamo considerato che quello del Messia è un viaggio che va avanti a tappe. Come continuiamo allora?
Sì, in realtà questo viaggio comincia già in al capitolo 9, ma anche prima, se vogliamo.
Sì.
Però poi avvicinandosi a Gerusalemme, Luca, l'autore, cerca appunto di orientarci riguardo alla conclusione del viaggio, e questo viaggio in realtà termina al capitolo 9, versetto 28. Nel versetto successivo poi l'evangelista, con la sua abituale formula "e avvenne", introduce il brano che culmina con l'entrata di Gesù a Gerusalemme. E quindi Luca scrive appunto questa parabola, la cosiddetta parabola delle mine, tenendo ben presente l'avvicinarsi di Gesù a Gerusalemme. Infatti inizia e conclude con la parabola con la menzione del viaggio di Gesù verso Gerusalemme.
Ecco, prima di entrare in città c'è già la folla che lo aspetta, Francesco.
Certo, avvicinandosi a Gerusalemme, la moltitudine e i discepoli riconosce e acclama Gesù come re. Quindi c'è l'ingresso trionfale a Gerusalemme, Luca 19:38, e quindi Luca conferisce alla lode del gruppo una solennità e un significato eccezionale, offrendo espressamente il motivo di questa lode: per tutti i prodigi che avevano visto. E quindi questo è il motivo. D'ora in poi, quindi, l'identità di Gesù non sarà più nascosta. Egli è il profeta, re, salvatore, e sarà crocifisso perché è il Messia. E subito dopo Luca presenta Gesù che piange su Gerusalemme, la città che non ha saputo riconoscere il tempo in cui è stata visitata. E questo atteggiamento fa comprendere che Gesù è rigettato dai capi del popolo, i quali sono da identificare con i nemici presentati alla fine della parabola delle mine.
In questo frangente Gesù viene sommerso dalla tristezza e rivela una profezia.
Ecco, il pianto di Gesù, riportato in Luca capitolo 19 dal 41 al 44, Gesù piange su Gerusalemme, è un brano proprio di Luca, nel quale l'autore presenta una profezia sulla rovina di Gerusalemme, in contrasto con le acclamazioni in onore del re Messia, che portava un messaggio di pace. Ora il giudizio di Dio è arrivato. Luca ora presenta Gesù che entra nel Tempio in un momento indeterminato e non lo lascia la città la sera. La purificazione del Tempio è posta, come in Matteo, nello stesso giorno dell'ingresso.
Sì.
La seconda parte del brano presenta poi la predicazione di Gesù, con la quale egli afferma che il Tempio è la sua casa, la sua proprietà, nonostante l'opposizione dei sacerdoti, degli scribi e dei capi del popolo che rappresentano il Sinedrio. E Gesù è difeso dal popolo. E in Luca 20 troviamo la parabola dei vignaiuoli omicidi, che assume Luca un andamento allegorico. Il figlio del padrone della parabola è gettato fuori prima di essere ucciso. È la storia anticipata di Gesù che muore fuori dalle mura della città. L'eredità, il regno, passerà ad altri e gli omicidi periranno. Luca insiste sul giudizio divino.
Sì, la Santa Cena è appunto anche l'ultima cena prima della morte di Gesù. E allora in che modo viene presentata da Luca?
Ecco, per quanto riguarda la Santa Cena, Luca ha costruito un racconto coerente. Il pasto, il tradimento di Giuda, le parole a tavola. Luca è il solo a rilevare che siamo di fronte a una cena pasquale, come si può facilmente dedurre dalla successione calice, pane, calice. Come sappiamo, nella celebrazione del pasto pasquale ebraico erano previsti 4 calici. I 2 aspetti della Pasqua ebraica sono nettamente distinti: la liberazione dall'Egitto e la venuta della redenzione messianica. Questa si compie al Calvario con la redenzione definitiva, ma la liberazione non avrà il suo significato totale che nel regno di Dio.
Sì.
Il rito celebrato da Gesù, come afferma lo stesso evangelista Luca, costituisce la nuova alleanza nel suo sangue. E attraverso i 2 simboli del pane azzimo e del vino, Gesù vuole che i discepoli pensino al suo sacrificio che si realizzerà a Gerusalemme per la salvezza di tutti quelli che lo avrebbero accettato. E tra questi ci siamo anche noi.
Sì, è vero, Francesco, ci siamo anche noi. Noi che dobbiamo seguire Gesù con sincerità e accettare veramente il suo messaggio.
Sì, e continueremo allora fra poco questo tema così interessante.
Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
Riprendiamo l'intervista con il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Questa è la quinta puntata della serie Gesù, Maestro, Salvatore, Amico. Il tema di oggi: Gesù a Gerusalemme, crocifisso e risorto.
E nel precedente segmento abbiamo parlato di Gesù che si avvicina alla capitale di Israele, viene acclamato re dal popolo e istituisce la Santa Cena e al contempo non viene riconosciuto come Messia. E Francesco, la cena di Gesù era il segno della sua morte. Cosa dice ancora Luca?
E Luca pone la morte e la risurrezione di Gesù in un rapporto molto stretto, perché possono essere presentate separatamente anche. Gesù che viene per essere salvatore di Israele e del mondo è sottoposto a un giudizio, è il giusto sofferente, è in quanto giusto è vittima volontaria che si consegna liberamente alla morte con la coscienza di fare la volontà del Padre e condurrà il nuovo popolo dalla morte alla vita, perché lui stesso non potrà essere trattenuto dai legami della morte, risusciterà come aveva più volte annunciato ai discepoli, come anche in Luca al capitolo 18. E Luca quindi presenta la sofferenza di Gesù sul Monte degli Ulivi omettendo il termine Getsemani. Si tratta quindi di una sofferenza che è intensa, ma interiore, conosciuta soprattutto dal Padre. E la sofferenza di Gesù non è espressa con gesti clamorosi e umilianti. In Marco viene detto che si gettò a terra, in Matteo si dice si gettò faccia a terra, e in Luca Gesù prega solo in ginocchio. Se consideriamo appunto i paralleli di Marco e Matteo, capiamo che Luca vuole aiutare i suoi lettori a concentrare l'attenzione sulla persona di Gesù e sul suo rapporto col Padre, che al centro di questo brano c'è la preghiera e la lotta di Gesù.
Dopo questo episodio Luca presenta l'incontro con Giuda e l'arresto di Gesù. Quali particolarità esprime l'evangelista Francesco?
Luca è l'unico che legge la passione di Gesù come l'opera del potere del male che agisce attraverso poteri umani. Questo è l'ora vostra, è il potere delle tenebre, dice Luca 22:47. Per questo all'inizio del racconto della passione Luca scrive: allora Satana entrò in Giuda, 22:3, e Gesù ingaggia la propria lotta non contro esseri umani ma contro Satana, consapevole che il potere di Satana è limitato. Gesù entra nelle tenebre ponendosi nelle mani del Padre.
Sì.
E da quando aveva celebrato coi discepoli la cena di Pasqua non avrà né mangiato né bevuto. Durante la lunga agonia del Getsemani Gesù aveva lottato con le forze demoniache, aveva provato l'angoscia del tradimento e aveva visto i discepoli abbandonarlo e fuggire. Era stato condotto da Anna e da Caiafa, poi da Pilato, era stato mandato da Erode e infine rimandato da Pilato. Era passato da un insulto a un altro, da una beffa a un'altra. Per due volte era stato flagellato e tutto il tormento della notte lo aveva ridotto all'estremo delle forze. Ma Cristo non era venuto meno. Non aveva pronunciato alcuna parola che non fosse di gloria a Dio. Durante tutta l'infelice farsa del processo aveva avuto un atteggiamento di dignitosa fermezza, ma quando dopo la seconda flagellazione gli viene posta addosso la croce, la sua natura umana non poté sopportarla e venne meno sotto quel pesante fardello.
Beh, la sofferenza di Gesù prende le proporzioni di un martirio. Cosa implica questo?
È quello che aveva detto la profezia: così il giusto che soffre introdurrà i discepoli nella stessa linea di morte e di resurrezione. Il mondo è il campo in cui si scontrano le forze spirituali, Dio e Satana, in cui gli uomini si dividono secondo categorie ben più profonde di quelle politiche e umane. Da una parte Satana e le autorità ebraiche, dall'altra Dio e Cristo con coloro che lo seguono. Gesù in tal modo diviene il tipo del giusto perseguitato che troverà la misericordia infinita del Padre. E quindi analogamente Luca mette il discepolo al centro di un combattimento contro le potenze delle tenebre e lo guida alla vittoria.
Ci avviamo alla conclusione con la fine del Vangelo di Luca, che vede Gesù risorto fare alcuni incontri. Cosa possiamo desumere anche per noi da queste situazioni, Francesco?
Il capitolo 24 di Luca propone la centralità dell'incontro col risorto da parte di diversi personaggi: le donne, Pietro, i discepoli di Emmaus, con gli undici e altri che erano presenti. Quindi i racconti della resurrezione iniziano con l'attenzione nei confronti delle donne che hanno sempre seguito Gesù. Esse sono le prime persone alle quali il risorto è apparso. In Luca questo fatto ha una rilevanza maggiore, poiché le donne non sono solo seguaci, ma diventano testimoni per portare l'annuncio.
Sì.
Gesù si presenta anche ai due viandanti sulla via verso Emmaus, i quali non lo riconoscono, nonostante Gesù spieghi loro le scritture, le cose che lo riguardavano, che riguardavano il Messia, che doveva soffrire, che doveva morire. Sarà solo poi allo spezzare del pane che i due riusciranno a vedere Gesù risuscitato, ma egli scomparirà davanti a loro. E allora ecco, così giusto per concludere, vorrei porre a voi, a me stesso, due domande conclusive.
Prego, sì. Francesco, falle pure, ci interessano.
Gesù è ucciso per i nostri peccati e la sua morte è una morte sostitutiva. Che cosa ti fa sentire nel cuore il fatto che Gesù è morto per salvare te, per salvare me? Gesù è risorto, appare ai due discepoli di Emmaus, li aiuta a vedere il Messia sofferente nella Bibbia. E quindi in che modo permetto io al risorto, come dice il testo di Luca, di aprirmi la mente per comprendere le scritture?
Sono due domande molto importanti, credo appunto come tu dicevi Francesco, che stia poi a ciascuno di noi, agli ascoltatori, di dare una propria risposta personale, insomma, che è importantissima. E allora un grazie al pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane. Ciao Francesco, alla prossima.
Ciao, grazie a voi e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Grazie Francesco, grazie davvero, alla prossima.
Ciao, ciao.
Ciao.